Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero e in questa quinta puntata dell'anno di Sete di tennis risponderò ad alcune delle domande che mi avete fatto sull'ex Twitter, cioè X.
Dunque, excuse me.
Sega.
Bittice. Noio.
Sega?
Ha capito?
Carissimo.
Dopo ti spiego. Noio. Volevo. Savoir. No, io volevo savoir l'idris. Ya?
Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco.
La prima domanda me la fanno Gerardo Campatelli e Benedetta Bertinelli e mi chiedono sostanzialmente la medesima cosa, cioè la figura del coach, del super coach. Allora, vabbè, del coach ci vorrebbe un'enciclopedia e non è questa la sede. Però è interessante lo spunto sui super coach perché è una vicenda della quale da qualche anno ci occupiamo spesso, tanto che pare che ormai sia diventata una figura imprescindibile. Ora, già nel passato, nel trapassato del tennis, c'erano state figure di ex giocatori che si comportavano un po' da coach e un po' anche da manager, non so, per esempio Ion Tiriac, che è stato un grande pigmalione del tennis e ha seguito prima l'amico Anastase, con cui anche giocava, e poi tanti giocatori di grande e media fama. Boris Becker, per esempio, di cui è stato manager, ha lavorato anche con Gianni Ocleppo, giocatore italiano ex Davisman, anche se la sua figura, soprattutto in una seconda fase, era più appunto attenta agli affari che non a questioni di campo. Con Guillermo Vilas ha lavorato a lungo Ion Tiriac, che lì era anche il suo allenatore, preparatore fisico, nutrizionista, eccetera. In generale è stata una moda che poi ha anche instradato un'abitudine. Una moda nel senso che fino a quando i supercoach non c'erano nessuno ne avvertiva l'esigenza, ora invece tutti ce l'hanno, tutti quelli che se lo possono permettere ovviamente, e sembra quasi che senza manchi un pezzo alla propria squadra. Mi sento di dire che il super coach, anzitutto la definizione qual è? Il super coach è quell'ex giocatore che però ha raggiunto livelli e risultati di eccellenza. In questo senso, per esempio, Darren Cahill, il super coach di Sinner, tecnicamente dalla definizione non ci rientrerebbe perché ha una semifinale slam in singolare come miglior risultato, insomma, e non è stato né Becker, né Edberg, né Sampras, né Agassi, né Lendl. Quindi in realtà in prima battuta noi come super coach definiamo gli ex campioni, i fuori classe, i giocatori famosissimi. Darren Cahill non lo è stato. Ciononostante è stato abbastanza forte da frequentare a lungo il circuito maggiore e gli slam. E questo fa un po' la differenza. Cioè perché il super coach per certe cose può funzionare meglio di altri? Perché ha vissuto in prima persona certe emozioni, ha dovuto superare delle difficoltà, per esempio Ivan Lendl, che per tre volte in periodi differenti ha seguito Andy Murray, ha avuto in gioventù lo stesso problema dello scozzese, cioè arrivare in finale slam, le prime quattro giocate e perse. Per Murray sembrava diventare una malattia, anche se poi in realtà il problema di Murray era la concorrenza, neanche tanto il fatto che non avesse lo spirito per vincere uno slam, semplicemente ha avuto per tutta la carriera giocatori davanti a lui più forti, e più forti di lui e di tutti gli altri praticamente della storia del tennis, quindi quello è stato il suo grande problema. Però sicuramente Lendl ha potuto parlare lo stesso linguaggio di Murray perché ci era passato. Io però vi lancio così questa suggestione. Non è automaticamente vero che chi sa fare una cosa la sa anche insegnare. Altrimenti i professori di italiano sarebbero sostituiti da scrittori, per esempio, o i professori di arte da artisti. Saper insegnare una cosa è un conto, saperla fare è un altro, e vale il reciproco. Non tutti i professori di italiano sanno scrivere bene, anzi, ho letto qualche libro scritto da docenti e sono libri mediocri anche, perché sono due mestieri differenti. Invece nel tennis c'è un po' questa convinzione che, non diciamo da parte di tutti, ma da parte di molti sì, che soltanto chi ha fatto certe cose le sa poi spiegare. No, chi le ha fatte ha un indubbio vantaggio rispetto a chi non è passato di lì perché ha un'esperienza che a quasi tutti manca, perché chi è che ha giocato una finale Slam nella vita? È una percentuale infinitesimale della popolazione. Però un conto è averla fatta una cosa e un altro è saperla trasmettere e soprattutto saper filtrare le proprie esperienze e renderle utili al giocatore che si segue. Difatti, tanti coach di fama e di grande successo non sono stati giocatori di alto livello, qualche volta non sono stati neanche giocatori, come per esempio Nick Pollettieri, per citarne uno tra i tanti. La figura del supercoach ha aiutato tanti giocatori in certi frangenti della loro carriera. Per esempio, se a mio avviso Stefan Edberg non era riuscito a cambiare i problemi o a risolvere i problemi di Roger Federer semplicemente perché gli consigliava di attaccare di più. Ma la tattica, per esempio, per battere Nadal non era fare serve and volley, era essere aggressivi, ma in una maniera differente rispetto a quella che magari Edberg avrebbe adottato in campo quando giocava lui. Non era serve and volley la chiave in quel caso, la chiave l'aveva poi trovata Ljubicic, convincendo Federer a giocare molto vicino al campo, a rinunciare al rovescio slice e ad accettare la sfida della diagonale sinistra, quindi dritto di Nadal contro il rovescio di Federer, giocando il colpo piatto coperto, a costo anche di sbagliare qualcosa, ma senza cedere campo. Quella è stata la chiave. E Ljubicic, stratega fantastico sul campo da giocatore, ha saputo trasferire queste sue capacità di visione e di prospettiva anche nel mestiere di supercoach. Altri giocatori che secondo me hanno fatto un buon lavoro, beh, Goran Ivanišević, che in campo era un cavallo pazzo, come coach ha sistemato un paio di colpi sbilenchi a Marin Cilic, soprattutto lo servizio, perché lui non poteva accettare che un suo giocatore avesse un servizio che non funzionava, e ha fatto anche un gran lavoro con Djokovic da questo punto di vista, pur avendo un tennis differente da quello del serbo. Michael Chang con Nishikori, per esempio. Andrea Agassi, che è uno stratega straordinario e che secondo me potrebbe dare moltissimo come coach, per qualche ragione invece nel mestiere appunto di guida tecnica e strategica, non so, o lui non ha non avere tutta questa voglia di passare la stagione in giro per il mondo, oppure c'è qualche difficoltà comunicativa con i giocatori che ha seguito. Il suo rapporto, per esempio, con Novak Djokovic è durato poco, aveva tentato anche una partnership con Grigor Dimitrov, oppure quella, insomma, è durata come uno yogurt. Quindi anche lì non necessariamente essere consapevoli e avere chiari dei concetti in testa è semplice tanto quanto riuscire a trasmetterli, sono capacità che si hanno o non si hanno. In generale, comunque, credo che la figura del supercoach abbia un senso per dare una visione d'insieme rispetto magari al coach che sta con te in campo tutti i giorni a fare i cesti, ma che non debba essere un feticcio, cioè mi metto in panchina uno che è stato top 10, oppure mi metto in panchina uno che più o meno giocava come me. Secondo me è un altro grande equivoco, cioè non funziona l'osmosi, non impari la volée perché ti prendi Pat Rafter. Pat Rafter ti può dare dei consigli, però tanti anni fa ricordo che la russa Elena Dementieva era disperata perché commetteva una marea di doppi falli, aveva provato a cercare uno dei più grandi servitori del circuito della storia, Richard Krajicek, e Krajicek non era riuscito a sistemare quel. Le aveva dato dei consigli, ma lì evidentemente c'era anche un problema psicologico, non solo tecnico. Quindi ecco, non necessariamente se tu sei manchevole in un certo comparto del gioco, ti puoi prendere un supercoach che era bravissimo sul campo a fare quello che a te non riesce tanto bene e sistemare il problema. Ecco, non funziona così. Matteo Proietti mi chiede un parere sul tennis femminile con le tribune vuote. Allora, se ti vai a rivedere e riascoltare una puntata di Gonzo Tennis, il programma su YouTube che faccio insieme a Federico Mariani, lo scorso anno avevamo invitato Raul Ruberti, che gira il mondo per occuparsi delle grafiche del circuito ATP WTA e che conosce molto bene da vicino il tennis femminile, e avevamo fatto con lui una chiacchierata che verteva proprio su questo argomento. Quindi ti rimando a quel discorso che si è fatto qualche mese fa. Qui ti posso dire, con i tempi contingentati di un podcast come Sete di Tennis, che anzitutto mi fa tristezza vedere il tennis femminile così, poco interessante, appetibile per il pubblico e anche appetito, nel senso che gli spettatori scappano dai match femminili. Le ragioni sono parecchie, io ne individuo due principali. La prima è un problema evidentemente di governance e ci sono stati evidentemente dei responsabili della WTA che non hanno saputo valorizzare il prodotto e hanno fatto delle scelte opinabili come calendario e proprio come marketing. Un altro problema del tennis femminile è la mancanza di rivalità e di personaggi facilmente riconoscibili. È tramontato purtroppo ormai da parecchio tempo, il tempo di Serena e Venus, Sharapova, Morismo, Hingis, comunque Hennen e Clijsters, giocatrici che avevano personalità forti, una maniera di stare in campo, di giocare perfettamente riconoscibile e che facevano scintille in campo l'una contro l'altra. E c'era tutto, c'era il tocco, la potenza, la forza fisica, la tecnica, e questo rendeva il prodotto femminile molto interessante, cosa che negli ultimi anni non è più stata. Le giocatrici arrivano al vertice, vincono, poi smettono, qualcuna diventa mamma, qualcuna va in crisi, qualcun'altra non riesce più a tenere una palla in campo. Si fa fatica a seguire il filo, il grosso degli appassionati ha bisogno di una storia e questa storia nel tennis femminile manca. Dopodiché, quando si fanno scelte esclusivamente economiche, e la WTA ha un dannato bisogno di fatturare a differenza dei colleghi maschi, certo si va in posti in cui non c'è tradizione tennistica e poi non ci si stupisce se le tribune sono deserte, un po' perché appunto le protagoniste non sono un grande richiamo. E poi perché appunto si va a giocare in luoghi che pagano, ma che non hanno una fan base, come si suol dire, adeguata a un evento internazionale. Francesco Ferdico, spero di aver pronunciato giustamente l'accento, mi chiede se Vincenzo Santopadre mi convince come nuovo coach di Luca Vanasce. Sì, la notizia, se non la sapete, è questa, cioè che lo storico coach di Matteo Berrettini ha firmato per seguire Luca Vanasce, questo giovane ragazzo francese, e sembra che ci siano le premesse per un rapporto solido e Vincenzo si è detto entusiasta di questa nuova sfida. Sicuramente è un cambio notevole, perché due giocatori più differenti di Luca Vanasce e Matteo Berrettini sarebbero difficili da trovare anche volendoli scegliere. Vanasce è piccolino, tira piano, è un giocatore molto strategico, molto tattico, però cioè, non ha un colpo killer, e quindi la sua carriera sarà costruita in maniera totalmente differente rispetto a quella del martello Matteo Berrettini con la combinazione servizio dritto. Io posso dire questo, che a Vincenzo Santopadre affiderei chiunque, anzitutto lo spirito che ha. Infonde serenità, tranquillità, è davvero una persona affidabile, piacevole da frequentare, con cui è bello confrontarsi. Purtroppo io non sono mai stato tennista, quindi non saprei dire dal punto di vista dell'allievo come sia, ma non ho dubbi sul fatto che queste stesse qualità si ritrovino nel suo mestiere. Avevo seguito una giornata intera con lui e Berrettini al torneo di Marsiglia qualche anno fa e mi ero proprio reso conto di che tipo di comunicazione ci fosse tra i due. C'era confidenza, ma comunque anche la giusta distanza, nel senso che i ruoli erano ben definiti. A volte magari c'è il rischio di diventare troppo amici, anche se il tempo passato insieme negli anni inevitabilmente conduce anche a quello, ma c'era sempre uno scambio costruttivo e da parte del giocatore la volontà. Meno questo è stato fino a quando poi i rapporti non si sono evidentemente un po' guastati, da parte del giocatore la volontà di ascoltare perché Santopadre ve vede il gioco e ti sa dare le informazioni giuste. La mia riserva principale, se devo dire, è Vanasce, non è Santopadre, posto che dobbiamo pensare che non sempre un progetto debba essere migliorativo rispetto a quello del passato, perché altrimenti chi ha allenato Federer, per esempio, che cosa potrebbe sperare di fare negli anni a venire? Io non credo che Luca Vanascia avrà mai la carriera che ha avuto finora Berrettini, però credo che la sfida possa essere quella di riuscire a tirare fuori da un giocatore del genere il suo massimo, e sono curioso proprio di capire quale possa essere il limite di un giocatore dalle caratteristiche, soprattutto fisiche, un po' anacronistiche come quelle di Luca Vanascia. Pensavo che ci sarebbe stato lo spazio per rispondere a qualche altra domanda, ce ne sono tre o quattro che mi sono appuntato, però siamo già arrivati al limite dei 15 minuti, quindi non vi voglio tediare oltre. Facciamo così, però, siccome questo esperimento a me è piaciuto quantomeno, se piace anche a voi scrivetemelo nei commenti qui su Spotify o su quale altra piattaforma state utilizzando, oppure mi trovate su Twitter con il mio nome e cognome, e potete continuare a mandarmi delle domande. Una volta al mese, quantomeno, mi riprometto di dedicare una puntata a rispondere a tutte le vostre domande. A presto!
Non ho afferrato, scusi.